Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Lo spunto per l'argomento di questa nostra meditazione settimanale, cari amici, ci proviene dalla cronaca, dall'attualità. Ormai siamo stati inondati, delle immagini che hanno fatto proprio il giro del mondo, dell'insediamento del 47° presidente degli Stati Uniti, quindi Donald Trump, dopo aver vinto le elezioni, dopo che c'è stato questo passaggio di consegne tra lui e la vecchia amministrazione Biden, si è ufficialmente insediato ed ha iniziato anche a dettare un po' l'agenda delle sue iniziative che, come avete sentito, spaziano un po' a tutto campo, sia nel settore economico, sia nel settore della politica estera, sia nel settore della politica interna e anche, possiamo ben dire, le sue iniziative sono note o perlomeno fanno parte di quello che lui ha detto durante la campagna elettorale, anche di quelli che saranno i suoi interventi a livello delle leggi, soprattutto delle leggi che riguardano l'immigrazione e la vita, la difesa della vita. Sappiamo, cari amici, che Trump è un esponente di rilievo del Partito Repubblicano, cioè il partito più conservatore negli Stati Uniti. Sostanzialmente ci sono due soli partiti, questo repubblicano che è più conservatore, più tradizionalista, e il Partito Democratico uscente, possiamo dire, più progressista e quindi che ha detenuto tramite Biden e Kamala Harris, diciamo così, le leve del potere negli Stati Uniti. Non capita, cari amici, tutti i giorni poter avere delle occasioni per osservare che cos'è il mondo, che cos'è la società, che cos'è l'umanità in questo momento storico, 2025 anni dopo la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Perché non capita tutti i giorni? Perché il mondo è frammentato, diviso, c'è un Occidente che sta vivendo una delle più grandi crisi identitarie, ma soprattutto morali, religiose, di secolarizzazione, che è il mondo occidentale, che è perfettamente rappresentato dalla società americana. Quindi possiamo dire che gli Stati Uniti sono l'araldo, no, della secolarizzazione e della perdita di fede che c'è nel mondo. Ecco. Ma l'Europa, a sua volta, il cosiddetto vecchio continente, è diventato soprattutto vecchio da un punto di vista etico, da un punto di non riconoscere, pensate, neanche le sue radici cristiane, e quindi questo mondo occidentale, quello più occidentale degli Stati Uniti, più tutto quello che noi vediamo nell'Europa occidentale fino alle frontiere con quella che veniva chiamata la cortina di ferro, quindi con il mondo orientale, che con la Russia e con la Cina, Giappone, eccetera, da quest'altro enorme contributo a popolazione mondiale, no? Quindi, ecco, la geopolitica che cosa ci dice? La geopolitica ci dice che abbiamo un mondo che in grandissima crisi, di fede, quindi di religione, e in grandissima, difficoltà sia economica che sotto il profilo della pace, sotto il profilo della salute sociale, sotto il profilo dell'ambiente, sotto il profilo delle prospettive della vita futura, cari amici. E allora, quando si vede questa immagine, che rimarrà, credo, stampata nell'immaginario collettivo, di vedere il presidente Trump che fa il suo discorso, che inizia a firmare i provvedimenti, dietro si vedeva l'ex presidente Biden, Kamala Harris, con un volto, non applaudivano certamente alle iniziative del nuovo presidente, e anzi potremmo dire che avevano un volto terreo, perché praticamente il nuovo presidente sta cercando di spazzare via i provvedimenti della vecchia amministrazione. Quindi sappiamo che il partito, soprattutto Kamala Harris, rappresenta che cosa? È rappresentata la voce ufficiale dei movimenti LGBT. Abbiamo visto che cosa è costata all'America questa esclusione, no? Anche dalle leggi, della legge di Dio, no? Perché rendere poi pubbliche le unioni omosessuali, approvarle, abbiamo visto che cosa è diventato, proprio cosa sono diventati gli States a causa della droga, a causa del fentanyl, no? Abbiamo visto proprio quella Kensington Avenue, questa strada della città di Filadelfia, che sembra abitata da zombie umani, dalle persone ridotte all'arde di uomo. Queste immagini cosa ci dicono, cari amici? Ci dipingono in tratti fortissimi la grande crisi che l'umanità sta vivendo in questo momento, no? Quindi non è soltanto questione di guerre, non è soltanto questione di liberalizzazione dei movimenti omosessuali, eccetera, non è soltanto crisi energetica, ambientale e quant'altro. Soprattutto quello che stiamo vedendo è che c'è un progressivo comune allontanamento da Dio, quindi una secolarizzazione, una materializzazione, un'immanentizzazione anche nella filosofia, che sta portando man mano le persone a diventare atee, e quindi le varie religioni vanno tutte in crisi, non soltanto quella cattolica e quella cristiana, che soprattutto patisce in Sud America. Sappiamo che i protestanti in Sud America stanno pure loro vivendo crisi, ma insomma, praticamente il mondo si sta sempre più allontanando da Dio, anche nelle sue forme imperfette, incorrette, sbagliate, come le altre religioni, stanno segnando una diminuzione dei fedeli, quindi il mondo si allontana da Dio. E questa immagine, nella quale abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti, la sua consorte, Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg, il fondatore di Meta, che sono un'immagine chiarissima del nuovo asset tecnologico e quindi anche di potere, con il quale gli Stati Uniti si presentano al mondo. Ecco, adesso metteranno i dazi, insomma, i commenti si sprecano per quanto riguarda le conseguenze che avremo anche in Europa, da questo avvicendamento di poteri ai vertici politici degli Stati Uniti. Sappiamo che gli Stati Uniti, no, sono 50 stati, hanno tutto un loro sistema elettorale, ma insomma non possiamo dire che non si è sicuri questa volta dell'elezione di Trump, perché ha preso a oltre il 50,7% dei voti. Li fanno con questo sistema dei grandi elettori, ma comunque anche da un punto di vista proprio del conteggio, più della metà dei votanti hanno votato per Trump. Si parla di 73 milioni e oltre di elettori, quindi saldamente al potere. E che immagine, cari amici, che immagine traspare da Trump, da questi personaggi che incarnano un po' il presente dell'umanità, il presente tecnologico, anche quello scientifico, quindi Musk con la sua politica visionaria, no? Della tecnologia. Espressa ai massimi livelli. Che cosa ci dicono questi personaggi proprio, no? Che incarnano l'uomo moderno, che incarnano, possiamo dire così, proprio i protagonisti di questo momento, di questo momento storico. Perché poi abbiamo l'analogo in Europa e comunque tutti gli stati europei possono esprimere qualcosa di analogo nelle loro politiche, che sappiamo sono molto dettate da oltreoceano, quindi non solo le nostre politiche della geopolitica, quindi nei conflitti, nelle guerre, ma proprio anche da un punto di vista economico e anche sociale. Noi dipendiamo moltissimo dagli Stati Uniti, che fanno un po' da portabandiera di questo Occidente. Tutto questo dire ci pone però una domanda. Quindi gli studiosi, gli economisti, i politici, gli esperti di strategie internazionali ci avvisano che ci saranno dei cambiamenti da un punto di vista del sostegno, per esempio, all'Ucraina nel suo conflitto con la Russia. Si spera che ci sia anche un fruttuoso tentativo di riconciliare Hamas, insomma, con gli israeliani, quindi che finisca questa guerra tra Israele e Gaza, anche se le cose sappiamo benissimo, non sono così semplici. Ma la domanda, cari amici, è questa: ma ci siamo domandati da un punto di vista spirituale che immagine c'è in questo momento? L'umanità, proprio al cospetto di Dio, che immagine dà? Chi siamo adesso al cospetto di Dio? Vediamo questi volti, vediamo questi rappresentanti di società intere, vediamo il ruolo della tecnologia, il ruolo della scienza, che in pratica sta soppiantando la domanda di religiosità della gente. In pratica, attraverso la scienza si vuole in qualche modo eliminare la figura di Dio e addirittura il bisogno di Dio. Per cui il mondo è travolto da un ateismo imperante. Voglio ricordare soltanto il fatto che, per esempio, Musk sta facendo compiere da una delle sue società degli esperimenti. Per adesso mi sembra che siano stati eseguiti soltanto su delle povere scimmiette, di installazione nel cervello di sonde, di terminali, per captare l'attività profonda del cervello, modo da realizzare un'interfaccia uomo-macchina che addirittura possa significare quasi una forma di connubio tra l'uomo e la macchina, quindi attraverso questi innesti cerebrali. Adesso so che gli esperimenti vanno avanti ancora sugli animali, però abbiamo visto da un'altra parte che cosa? Il Deus ex machina di questi anni, l'intelligenza artificiale, no? Quindi, sappiamo che Tesla produce dei robot umanoidi, sappiamo che in Giappone vengono prodotti anche lì degli androidi, molto, ognuno che ha la sua specializzazione. La Cina non è seconda a nessuno e anche questo onnipresente ormai, questa presenza ingombrante dell'intelligenza artificiale praticamente in ogni attività umana, non solo in quelle industriali, ma anche le attività, per esempio, di intrattenimento, come si usa dire. Pensate che qualche giorno fa, questo lo dico perché poi c'è una domanda fondamentale che urge nei nostri cuori, qualche giorno fa è stato posto, sapete, ChatGPT, no? Questo chatbot si chiamano. In pratica si tratta di sistemi di intrattenimento verbali con i quali si può dialogare, si può interloquire come se fossero degli esseri umani. Beh, è stato messo chatbot, questo chat GPT, contro un'altra versione, sempre di chat GPT, e queste due intelligenze artificiali dovevano ognuno perorare una questione. Uno avrebbe dovuto sostenere che Dio esiste, e quindi ci sono le prove che Dio esiste, l'altro invece aveva il compito di trovare le argomentazioni a sfavore, cioè per la non esistenza di Dio. Sembra poco, guardate, sembra poco questa cosa, sembra quasi una curiosità informatica, ma è ben oltre. È quasi come se l'umanità in questo momento chiedesse alle macchine: diteci un po' se Dio esiste o se non esiste, perché noi non ci capiamo più niente, no? Perché noi abbiamo perduto la fede, perché il grande male, cari amici, che vediamo dilagare nell'umanità, è questa caduta verticale della fede in Dio. Ecco. Ebbene, ChatGPT di sinistra sosteneva l'esistenza di Dio, ChatGPT di destra sosteneva la non esistenza di Dio, e alla velocità un po' delle macchine si sono fronteggiati con dei risultati che però non ci sono stati, cioè a un certo punto anche le macchine incredibilmente, no, rimanevano ognuno della propria opinione. Quindi che cosa ci dice ChatGPT su Dio? Niente, cari amici, niente. L'intelligenza artificiale ammutolisce. E perché ammutolisce? Perché l'intelligenza artificiale, ma anche l'intelligenza umana, staremmo per dire, no? Davanti alla domanda dell'esistenza di Dio, ammutolisce, no? Ammutolisce. È ben vero che noi con la nostra mente possiamo arrivare a convincerci dell'esistenza di Dio, come dicono anche i concili. Del passato, però è anche vero che in questo momento sembra che la nostra intelligenza sia ottenebrata e che quindi anche la fede non ci arriva più attraverso l'intelletto, attraverso anche la scienza. Pensate, cari amici, che l'11 ottobre del 2011, quindi sono passati ormai quasi 14 anni, il sommo pontefice Papa Benedetto XVI emanò la lettera apostolica Porta Fidei, questo motu proprio, Porta Fidei. Stiamo parlando di 14 anni fa. Poi seguì, vi ricordate, l'anno della fede, il 2012, e insomma questo santo Papa già allora aveva emanato un allarme, no? Perché l'umanità sta perdendo la fede. Sembrano passati millenni rispetto a questa lettera apostolica, e possiamo dire che le parole del Santo Padre erano già allora, suonavano come una sorta di raccolta, di ultimo appello. Infatti possiamo leggere tra le righe di questa lettera apostolica che la Chiesa intera, dice il Santo Padre, possa riprendere l'esatta coscienza della sua fede, per ravvivarla, per purificarla, per confermarla, per confessarla. Ma se allora tutto il mondo sembrava in grado, ecco, di accogliere questo grido del Santo Padre, oggi sembra invece che abbiamo girato le spalle a questo problema. Tant'è vero che, se volessimo dare proprio un titolo a questa nostra riflessione di oggi, lo potremmo prendere dal Vangelo di San Luca, no? Ricordate questo Vangelo nel quale a un certo punto nostro Signore dice: "Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?" E questa domanda, cari amici, è una domanda che svela tutta la radice del male del mondo, tutto quello che ci sta succedendo. Sono delle parole amare che il Signore ha e che i teologi ci spiegano, ma la stessa dottrina della Chiesa ci chiarisce che magari queste parole non è corretto ambientarle adesso, ieri, domani, nel futuro prossimo, nel futuro remoto. Non sappiamo certamente se Gesù ha detto: "Ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra", parla della sua parusia, parla della sua seconda venuta come giudice sulla terra. Tuttavia è lecito, cari amici, guardare questa domanda come qualcosa che sì, forse è proiettata nel futuro, ma ha una sua radice in questo momento. Cioè, ci sta la fede adesso sulla terra. Quanti ne siamo? Quanti sono i cristiani? Quanti sono i cattolici? Quante sono le persone che credono? Quante sono quelle che vivono la propria vita lontani da Dio, come se Dio non esistesse? Magari accettando le regole morali soltanto perché sono quelle conformi agli apparati legislativi, alle normative, ma anche dal punto di vista della moralità tutto sembra essersi relativizzato, e in questa relativizzazione, che trova come spauracchio, come paravento, la relatività, no, della scienza. Ebbene, tutto questo, cari amici, sembra animare, queste parole di Gesù come se fossero già, come se fossero già presenti. L'umanità, cioè, facevo riferimento poc'anzi al volto di Trump e di quelli che lo contornavano, dei potenti di questo mondo, ma io vorrei guardare anche il volto del Santo Padre, vorrei guardare il volto di tutta l'umanità che si sente rivolgere questa domanda. C'è la fede? Crediamo ancora in Dio? Ecco, indubbiamente qui entra in ballo poi la risposta che no? Il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha dato nella sua enciclica di 14 anni fa, e cioè la Chiesa intera possa riprendere l'esatta coscienza della sua fede, per ravvivarla, per purificarla, per confermarla, per confessarla, dice Papa Benedetto. E perché egli stesso già vedeva come stia perdendo terreno questa coscienza di avere una fede. Quella domanda fatta a ChatGPT, alla quale cercava di rispondere un'altra ChatGPT, Dio esiste, ci conferma che noi non abbiamo più l'esatta coscienza della nostra fede. La fede, questa la sappiamo, è la virtù teologale per la quale noi crediamo in Dio e crediamo tutto ciò che Dio ha rivelato all'uomo e che la Chiesa ci propone a credere. Dice il Catechismo, perché Dio stesso è la verità. E quindi con la fede l'uomo si abbandona liberamente e completamente a Dio per fare in pieno la sua volontà. È chiaro, cari amici, che tutto questo sta, man mano si sta perdendo. Addirittura stiamo cercando, senza, ahimè, riuscirci, dei... come si può dire, dei surrogati della fede, stiamo cercando dei surrogati di Dio, e quando invece rimaniamo drammaticamente soli, disperati, non c'è chi ci possa dare un aiuto e una risposta. Fate per esempio riferimento a quelle cose che vi dicevo, cioè si sta cercando di far diventare delle macchine quanto più simili all'essere umano. Ormai si parla di androidi simil umani, anche nelle loro espressioni facciali, anche nel loro modo di sembrare che ragionino. Parallelamente, che cosa sta succedendo? Che serpeggia un riduzionismo, cioè si pensa che l'uomo sia in realtà una macchina biologica, ma una macchina, cioè si nega la presenza dell'anima, la presenza della trascendenza, la presenza dello spirito. Perché? Perché tutti quanti diranno fra poco le macchine saranno come noi e noi saremo come le macchine. Ecco. E quindi la fede dove va a finire? Va a finire, cari amici, alle ortiche. D'altro canto, dice San Paolo che senza la fede è impossibile essere graditi a Dio. Chi infatti si accosta a Dio deve credere che Egli esiste e che Egli ricompensa coloro che lo cercano. Ma noi non cerchiamo più Dio, cari amici. Questo leggiamo purtroppo È vero che Trump sembra meglio, no? Del presidente Biden o di Kamala Harris o di Xi Jinping o di Putin. Poi i cinesi non è quasi come se fossero il volto dell'agnosticismo. È ben vero che l'atteggiamento morale del nuovo presidente è confortante, che sembrerebbe appunto che egli abbia tutta l'idea non di sopprimere, ma di far venire su anche la religione, ecco. E anche la morale cristiana. Però è anche vero, e questi, dicevo, questi personaggi, Musk, Bezos, Zuckerberg, in qualche modo incarnano questo ateismo scientifico. Quindi da una parte abbiamo salvato, probabilmente, speriamo, quello che già sembrava perduto, attraverso le politiche dei democratici, ma è anche vero che cioè, ridiamo per non piangere, ecco, nel senso che non è che l'umanità con Trump ritrova la via della fede. E invece ci sta grandissima urgenza in questo, come abbiamo sentito da parte di Papa Benedetto XVI. È chiaro che l'umanità ha la necessità assoluta di ritornare a Dio. A che cosa serve, diciamo, l'uomo conquistare il mondo intero se poi dopo perde la sua anima immortale? Quindi a che ci serve, cari amici? Anche se la scienza arrivasse a darci l'atarassia, a darci un superamento di tanti dolori, che cosa ci servirebbe questo, cari amici, se poi, come ha detto la Madonna a Fatima, tante anime fioccano all'inferno? Questo è il grande male dei nostri tempi. Quindi è logico che è necessaria una reazione, è necessario soprattutto per coloro che credono in Dio o che sperano di credere in Dio, di aiutare il nostro prossimo a ritrovare la via della fede. E qua vorrei intervenire con qualche osservazione sul ruolo che ha la Madonna in tutto questo processo. Chiederei, scusatemi, alla regia però di mettere un piccolo intermezzo musicale, soltanto qualche minuto, così rifiatiamo un po', per poi prendere un po' la via della soluzione. Che cosa fare davanti a questa perdita di fede di cui si lamenta anche nostro Signore Gesù Cristo? Qualche minuto di intervallo, Ave Maria.
Vidi l'acqua uscire dal tempio e scorgere dal lato destro. A quanti giunge proclameranno cantando,
ritorniamo un attimino alle nostre considerazioni. Siamo partiti da questo fatto di cronaca, no? Di attualità, l'insediamento di Trump, di questo nuovo 47esimo presidente, lui contornato un po' da una corte, no? Potremmo ben dire, molto rappresentativa dell'umanità di oggi. Abbiamo visto alle sue spalle chi? Abbiamo visto Elon Musk, no? Con la sua SpaceX, con il fatto che deve conquistare lo spazio, che vorrà arrivare su Marte, che vorrà far diventare una realtà, la fusione tra un essere umano e una macchina, tra i promulgatori, per non dire propagatori, dell'intelligenza artificiale tout court, dovunque. Ecco, abbiamo visto Bezos, abbiamo visto Zuckerberg, questi padroni sostanzialmente dei social media. Insomma, cari amici, abbiamo visto il volto del moderno uomo del terzo millennio, al quale facciamo riferimento anche noi europei. Praticamente possiamo dire un volto dell'umanità occidentale e occidentalizzata. È vero che con Trump si spera si recupereranno tante distorsioni o storture da un punto di vista dell'etica sessuale, delle istanze delle LGBT, si recupereranno i discorsi della non tolleranza della violenza, si cercherà di portare la pace nel mondo, si spera tutto questo, insieme a delle iniziative politiche che aumentano il benessere della società e diminuiscano invece le disparità, le diseguaglianze. Però è anche vero che sul fondo, quindi in questo bulk, vediamo stagliarsi questa immagine dell'uomo moderno sostanzialmente ateo, sostanzialmente senza Dio, sostanzialmente allontanato dalla fede. Vi citavo questa lettera di Papa Benedetto XVI perché già una quindicina di anni fa, appunto, egli cercava con questa lettera enciclica Porta Fidei di capire perché siamo arrivati a questo punto, cioè quello che si chiama un'analisi dell'eziologia, insomma, cerchiamo di spiegare perché stiamo perdendo tanto la fede, perché coloro che credono in Dio sono sempre di meno, perché quelli che si salvano, cari amici, sono sempre di meno, perché i figli di Dio, figli dell'Immacolata, sono sempre più perduti e c'è sempre più disperazione, perché la Chiesa non riesce più a parlare al cuore dell'uomo. Ebbene, già Papa Benedetto XVI usava queste parole nella sua enciclica. Insomma, non si cura una malattia se non si comprendono a fondo le cause. È vero, può darsi che abbiano avuto un ruolo fondamentale. Il relativismo morale, il materialismo, lo scientismo, diremmo quasi questa ubriacatura tecnologica, ma poi soprattutto diciamo che vediamo che cosa? Vediamo che nell'immaginario collettivo sembra quasi che appunto la Chiesa non ci dia più delle risposte. E quindi, come ha affermato il Papa a suo tempo, addirittura nel lontano 2005, la Chiesa nel suo insieme e i pastori in essa, come Cristo, devono mettersi in cammino per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso l'amicizia con il Figlio di Dio, verso colui che ci dona la vita e la vita in pienezza. Queste sono le parole di quel Papa, cari amici, ma forse ce le siamo un po' dimenticate, oppure siamo anche noi distratti dai problemi contingenti. È vero, bisogna fare di tutto per ritrovare la pace nel mondo, perché gli emigranti non vengano, non so, trattati come se non fossero nostri fratelli. Tutte le preoccupazioni del Santo Padre di Papa Francesco, che addirittura si preoccupa dell'intelligenza artificiale. Ma cari amici, ma che cos'è l'intelligenza artificiale? Contro la perdita delle anime. Sembrerebbe che la Chiesa abbia smarrito la sua carta d'identità. Questa è la verità. La Chiesa, noi, i credenti, sembriamo aver smarrito la nostra carta d'identità di figli di Dio, che abbiamo ricevuto dal Signore il mandato di annunciare il Vangelo in tutto il mondo. Sì, possiamo occuparci dell'intelligenza artificiale, potremmo fare dei congressi su chiederci, ma l'universo è finito o infinito? Ma nelle equazioni di Einstein ci sta il termine cosmologico? È giusto, sbagliato? Che cosa ci sta facendo vedere il telescopio James Webb su questa immensità nella quale noi siamo immersi, cari amici, e ci dimentichiamo che questa immensità l'ha creata Dio. Ci domandiamo se è giusto che ci sia il lambda della costante cosmologica e ci siamo dimenticati che colui che ha scritto anche queste equazioni perfettissime è Dio, è il creatore. Quindi è un po' una perdita di, una dolorosa perdita di identità che ci lascia tramortiti, per cui sembrerebbe quasi che abbiamo perduto il senso della vita. Cari amici, abbiamo perduto il senso della vita. Demandiamo all'intelligenza artificiale di sostanziare con le sue strampalate risposte, di darci lei il senso che ha la nostra vita. Questo purtroppo è quello che sta succedendo, e allora noi dobbiamo dire subito che non è vero che possiamo dire che tutto è perduto o che non c'è più niente, che non c'è più niente da fare. Noi sappiamo che Dio, ma più di 100 anni fa, sapeva quello che stava per succedere. Così come è vero anche che nella profezia cristiana sappiamo che un'apostasia generalizzata ci sarà. Cioè, quando Gesù dice al capitolo 18 del Vangelo di San Luca: ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Purtroppo non la troverà, perché poi dopo, se uno poi va avanti e legge il libro dell'Apocalisse, quando si parla, no, dei vari flagelli che colpiranno la terra, uno di questi flagelli, per esempio, colpirà il sole, e lì si dice, veramente queste cose fanno accapponare la pelle, che gli uomini, anziché ritornare a Dio confessando i propri peccati, lo bestemmieranno. Questo sta scritto pure. Non sappiamo quando avverrà, ma sicuramente ci sarà questa perdita generalizzata della fede e anche l'apostasia, cioè saremo in mano agli anticristi e quindi. E quindi immaginatevi che scenari apocalittici, o per non dire distopici, ecco, attendono l'umanità. Ma al presente noi una risposta ce l'abbiamo. E qua entra in ballo un po' anche la nostra consapevolezza di cristiani, di cattolici, di consacrati alla Madonna. Noi dobbiamo, cari amici, fare di tutto perché la devozione alla Madonna sia propagata, cioè Dobbiamo dire al nostro prossimo, quanto più è possibile, magari anche nella maniera, nei momenti che non sembrerebbero opportuni, che l'unica maniera adesso per tornare a Dio è seguire la Madonna e ritornare proprio al cuore immacolato di Maria e alla consacrazione al suo cuore immacolato. Dobbiamo tenere presente, cari amici, che il voto, per esempio, il voto mariano e anche la consacrazione al cuore immacolato di Maria sono il vertice dell'amore di Dio che si riversa nell'uomo. Quindi, quando la Madonna a Fatima ha detto che Dio vuole stabilire la devozione al mio cuore immacolato, lo diceva per la salvezza delle anime. Ma noi sembriamo veramente ottenebrati, no? Noi, anziché riprendere queste parole della Madonna e di metterle in pratica e finalmente di rispondere all'appello di Fatima, sembriamo perduti dietro i mille rivoli delle cose che non dico che esulano dalla vita spirituale, ma sono condizioni al contorno. Certo che la giustizia sociale ha importanza, certo che il destino dei migranti ci sta a cuore, certo che possiamo essere preoccupati del ruolo che avrà l'intelligenza artificiale, certo che sarebbe una iattura se noi continuassimo a pensare che l'uomo è una macchina solo perché delle macchine sembrano assomigliare agli uomini. Tutto questo è quasi risibile. La Madonna non ha detto di preoccuparci di queste cose qua. Non ha detto, guardate, fra 100 anni ci sarà l'invasione dell'Europa. Non ha detto, guardate, ci sarà un conflitto fratricida tra l'Ucraina e la Russia. Ha parlato di guerre. Dopo questa guerra ne verrà un'altra peggiore. La Russia diffonderà i suoi errori. Quindi sappiamo che stiamo tutti su un terreno minato, che siamo tutti travolti da questo errore. Per quale motivo? Perché non c'è stata la devozione al cuore immacolato di Maria. E se Dio ci ha indicato questa via, vuol dire che questa è la via. È inutile che la Chiesa cerca di dialogare col mondo, cari amici. Questo è il più grande errore che possiamo fare. Che la Chiesa deponga le armi e dica: ma siccome l'aborto è talmente diffuso che se non fosse regolarizzato diventerebbe un'attività sommersa come era prima, allora legalizziamo l'aborto. Ma legalizzare l'aborto significa dire, credere che l'essere umano non è più quello che è fin dal primo momento del concepimento. E come vedete, crolla, no? Crolla la diga delle verità che Dio ci ha dato, senza possibilità di dubitarne. Quindi quando noi vogliamo mediare tra l'umanità e il mondo, quando vogliamo mediare, cari amici, tra l'umanità e il demonio, che ci vuole portare tutti all'inferno, allora siamo destinati alla sconfitta. Conclusione è, per quello che possiamo, come figli di Maria, come cattolici consacrati al cuore immacolato di Maria, indichiamo a tutti la devozione al cuore immacolato di Maria. Indichiamo la via del ritorno che Dio vuole che imbocchiamo, che poi è quello dell'Immacolata. Allora, cari amici, io direi che queste considerazioni possono finire qua e che ci risentiremo fra 7 giorni, sempre guardando questa umanità nella quale noi viviamo e nella quale non possiamo dichiararci sconfitti da questo comune precipitare verso l'abisso. Ave Maria.